Springsteen, questa è We Take Care of Our Own dal nuovissimo album Wrecking Ball, che se non sbaglio è uscito martedì scorso, quindi una settimana relativamente abbondante fa. 35 minuti dopo le ore 16 qui su Radio Dimensione Musica è il momento dell'appuntamento più amato del mercoledì, ovvero quello con autori, disegnatori, ma anche coloristi. A breve avremo anche chi fa il lettering del fumetto Dylan Dog, ma non solo, è più una scusa per avere delle persone che ne hanno un gran tante di cose da dire qui ospiti, però lo sapete ragazzi, c'è per chi suona la campana, ma c'è anche per chi suona il campanello. Andiamo a vedere un attimo. Marcello, possiamo entrare?
Prego, accomodatevi.
Ah, meno male, perché hai esitato per un attimo, dico adesso ci dice no ragazzi, niente enciclopedie, lo dico sempre. Abbiamo con noi oggi Marcello Toninelli, buon pomeriggio.
Anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Tutto bene?
Tutto tranquillissimo.
Senti, lì il tempo, perché qui la primavera è arrivata in un modo quasi vergognoso, mi verrebbe da dire.
No, qui è buono.
È buono? Sì.
Sì.
Ma non fa quel caldo che fa qui, però. Perché ti sento troppo sereno, se saresti più agitato se facesse questo caldo.
No, è la mia casetta che è calda d'inverno e fresca d'estate.
Ah, vabbè.
Sto sempre bene.
Cos'hai, la casetta in Canada?
Allora. Una casetta in cui sono traslocato da poco, ma che si sta rivelando un buon acquisto.
Non dirlo, Marcello, non dirlo, perché dal momento che lo dici, 2000 agenzie di case iniziano a chiamarti per sapere se vuoi venderla. Quindi, fai il vago, di che è brutta, che ci sono le perdite, queste cose così.
Non sanno l'indirizzo.
Beh, riescono a scoprirlo, guarda. Non c'è nulla di più pericoloso che un agente immobiliare. Forse un fumettista, ecco, mi verrebbe da dire. Allora, Marcello, entriamo subito a casa tua, nello specifico. Entriamo nel tuo mondo di fumetti, partendo un attimino da Dylan Dog. Io quando ti ho contattato, tu mi hai detto una cosa che mi ha un po' colpito, perché sì, è vero, tu hai collaborato, hai fatto non un numero eccessivo, tenendo conto che Dylan Dog, solo la serie normale, la serie mensile, sono più di 300. Tu ne hai fatti un paio, tre forse, se non sbaglio.
Due.
Te ne volevo dare uno così in più. Quindi effettivamente un numero non eccessivo, ma la cosa che mi ha colpito di più è stata la tua frase seguente, ovvero: io non sono molto un Dylan Doggofilo, una cosa del genere, mi hai scritto. E questa cosa a me mi ha veramente colpita, un Dylan Doggiano, ecco. Mi ha colpita perché? Perché solitamente abbiamo avuto ospiti, tutte persone che hanno avuto a che fare, ma anche in maniera ancora meno rilevante, persone che ancora non avevano mai pubblicato per Dylan, ma che lo faranno nei mesi prossimi e via dicendo. Però tutti avevano come fil rouge un amore, un gusto verso Dylan. Tu invece mi fai capire che sei un po' più da altri personaggi. Ho capito male o è proprio così?
No, hai capito bene, perché quando ho avuto la possibilità, mi è stato chiesto di scrivere le due storie di Dylan Dog, io ero un collaboratore della Bonelli, soprattutto come sceneggiatore di Zagor,
sì.
Il personaggio creato da Sergio Bonelli, e per quasi 10 anni ho scritto la quasi totalità delle sceneggiature, diciamo che ero l'autore titolare in quel periodo. Mi chiedevano, siccome avevano evidentemente un buon giudizio sulla qualità del mio lavoro, mi è stato chiesto anche di collaborare ad altre testate della casa editrice. Ho scritto alcune storie del Piccolo Ranger, ho scritto un paio di storie di Nick Ryder e proprio con Tiziano Sclavi, che era anche il responsabile redazionale delle sceneggiature di Zagor, per cui avevamo contatti frequenti, mi aveva già chiesto di collaborare a un altro suo personaggio, un personaggio che si chiama Kerry il Trapper, dove lui aveva cominciato a buttare dentro un po' di Dylan Dog. All'epoca la casa editrice pubblicava praticamente soltanto personaggi western, e in appendice a uno di questi personaggi western, che era il comandante Mark, realizzato dal trio torinese della SGS, In appendice veniva pubblicato appunto per un certo periodo questo fumetto inventato da Tiziano Sclavi, che è questo giovane trapper che viveva nel Far West come tutti gli altri personaggi della Bonelli, però aveva avventure esclusivamente horror. Per cui ecco lì diciamo che
no, Sclavi, questa cosa io non la sapevo, cioè mi ha illuminata veramente. Io pensavo fosse nato Ilan Dog, punto. Invece tu mi dici che c'è quasi.
Lui lavorava in redazione e aveva già fatto appunto questa piccola prova generale di storie horror che evidentemente sono una sua passione.
Sì.
E poi è passato, ha avuto, diciamo, studiando il personaggio insieme agli altri big della casa editrice, cioè Sergio Bonelli e Decio Canzio, hanno messo insieme questo personaggio di Ilan Dog, e a quel punto è stato anche abbastanza naturale, insomma, non potendo Tiziano scrivere tutte le sceneggiature, ha chiamato altri collaboratori, io ero lì, avevo già collaborato con lui e ha chiesto anche a me di scrivere alcune sceneggiature. Ho fatto solo le prime due perché poi ho avuto altre opportunità di lavoro che mi stuzzicavano di più e ho abbandonato sia Zagor che Ilan Dog. Insomma.
E quindi a te questa malattia, questo morbo di Ilan Dog su di te non ha attecchito?
No, io ero
più di tanto
un affezionatissimo lettore di Zagor e sono stato felicissimo di aver avuto l'opportunità di scriverlo per 10 anni, tra l'altro ora Zagor è anche sulla cresta dell'onda perché lo sta ristampando un grosso quotidiano della capitale,
sì.
Come allegato appunto al quotidiano in edizione a colori, e io appunto il mio personaggio, il genere di storie che amo scrivere sono quelle dell'avventura pura o fantastica. Però l'horror non è mai stato proprio una mia passione, anzi io quando vado al cinema a vedere un film horror di solito mi attiro l'antipatia degli altri spettatori perché
urli?
Urlano dalla paura, io mi metto a ridere, disturbo l'atmosfera.
Non prende su di te, non è che tu
no,
subisca.
Infatti, cioè, mi trovavo bene con Ilan Dog sulla parte forse più di Grucio, Graucio, come lo vogliamo pronunciare.
Come vuoi.
Ecco, sul inventare le battute, le cose, quello diciamo era il mio mestiere, anche perché, come hai accennato, non ho fatto solo Ilan Dog. E il mio lavoro per cui sono più conosciuto e forse apprezzato sono le strisce umoristiche,
perché
ecco, io sono più versato per l'umorismo che non per la paura.
Diciamo che a breve andremo a vedere proprio alcuni dei tuoi personaggi che a me solo parlarne mi fa sorridere, ma nel senso più buono del termine. Però ti volevo chiedere, nelle storie di Ilan Dog, quanto era difficile, soprattutto ai tempi, quindi magari all'inizio proprio di Ilan Dog, trovare sempre delle nuove battute per Graucio?
Per me, per niente.
Cioè, tu non vedevi l'ora.
Esatto, cioè ho scritto vignette, scritto e disegnato, insomma, vignette per pubblicazioni enigmistiche, ho fatto scritte umoristiche per variate, sì, per cui cioè per me quella è una cosa che viene da sola, cioè non ci devo neanche riflettere, la battuta basta che mi ci metto un attimo e esce, è una cosa naturale per me.
Pensa che io quando ero piccola e non riuscivo a far bene l'enigmistica, perché comunque tante cose non le sapevo, mi limitavo a leggere proprio le battute umoristiche, quindi sicuramente in qualche modo ti ho letto anche sull'enigmistica. Ma adesso andiamo a parlare di questi personaggi fantastici. Io prima in Ternos ti ho citato un personaggio che proprio non conoscevo, ammetto la mia ignoranza, e tu mi hai detto sì, io ho cominciato, cioè era proprio agli inizi. Cioè tu mi facevi delle strisce umoristiche su Dante.
Esatto.
Cioè,
ho rifatto proprio tutta quanta
la Divina Commedia.
Nei tuoi particolari tutta la Divina Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso. Non contento, ho anche fatto la biografia di Dante sempre a strisce umoristiche.
No, vabbè, spiegami quanto ci è voluto prima di tutto per far questo, che se non sbaglio sono tre volumi più due, giusto?
tre volumi più uno
Ah, tre
della
più uno.
biografia.
Ecco,
Sì,
mi
sì.
ero, me ne avevo aggiunto uno così, tanto per... No, e quanto è stato difficile?
No, la cosa più difficile è stata riuscire a piazzarlo, perché è
Addirittura.
nato, sì, è nato bene, nel senso che avevo solo 19 anni, ho mandato queste vignette a una rivista di un editore romano nel 1969, insomma si parla di tempi lontanissimi, e è piaciuta subito l'idea. Io avevo mandato delle vignette e mi hanno detto no, fa la strisce, perché all'epoca andavano di moda le riviste con le strisce umoristiche, Linus, Eureka, eccetera. L'ho fatta a strisce e hanno cominciato a pubblicarla. So anche che era piaciuta, però purtroppo l'editore non aveva le spalle abbastanza robuste. Dopo due o tre numeri in cui pubblicava anche la mia Divina Commedia, ha chiuso. E io ho insistito, ho
Meno
continuato a
male.
provare a proporla a destra e a manca, ma ci sono voluti 25 anni per trovare. Prima mi sono improvvisato editore con altri colleghi, ho inventato una rivista che si chiamava Foxtrot, dalle tirature molto basse ovviamente, perché non avevamo soldi, dove ho cominciato a ripubblicarla solo per avere lo stimolo di rimettermi, ridisegnarla per bene e portarla avanti. E poi, per fortuna, ho trovato il direttore del Giornalino, che è un settimanale di area cattolica pubblicato dalle Edizioni San Paolo, che ha detto erano 10 anni che cercava il modo di pubblicare sul suo settimanale una versione della Divina Commedia, e questa gli era sembrata
Vi siete
particolarmente
trovati?
divertente. E certo, io ho detto sì, io erano 25 anni che cercavo un editore, alla fine per fortuna ci siamo trovati.
Senti,
E
ma
poi
adesso è...
vabbè, l'ho
perdonami.
raccolta in volume, insomma, ormai è storia.
Non è più recuperabile?
No, no.
Trovabile in giro?
Sì, basta, è
Ecco.
venduta solo nelle fumetterie,
Vabbè.
non nelle librerie, però in fumetteria basta ordinarla e si trova, oppure si può anche chiedere all'editore, che è Cartoon Club di Rimini, è rintracciabile anche su internet, è lo stesso editore che pubblica la rivista di informazione sui fumetti Fumo di China,
Ah, ho capito, ho
cui
capito.
basta scrivere a Fumo di China o a Cartoon Club e la spediscono anche per posta, insomma.
No, perché tu devi sapere che per me la Divina Commedia è l'opera, punto. E quindi sapere che è stata fatta anche a fumetti con determinati... Ah, ecco, una cosa importantissima che non abbiamo detto, Marcello, e perdonami se ancora non l'ho fatto, è che è vero che tu scrivi, ma tu disegni anche.
Sì,
Cioè, tu,
certo.
come diremmo noi qui a Roma, te la canti e te la suoni.
È
Cioè.
più di quanto immagini, perché in 40 anni ormai di professione ho fatto veramente tutto. Ho fatto il lettering, ho fatto il traduttore,
Dai!
ho fatto le matite, ho fatto gli inchiostri, ho fatto il redattore, ho fatto il direttore, ho fatto
Senti,
l'editore.
qual è la parte più ostica? Quella proprio che non augureresti a nessuno? Quella tipologia di lavoro che proprio, o meglio, non si adatta proprio a te, non ce la fai, non
No,
hai
la tipologia di
pazienza.
lavoro che non si adatta è quella che non faccio,
No.
nel senso che ho dovuto fare un po' quando facevo l'editore di me stesso, dovevo fare anche la contabilità, e quella, nonostante io abbia un diploma di ragioneria e il fumetto me lo sia imparato da solo, però ecco, tenere i conti è proprio la cosa più fastidiosa, antipatica che ci possa essere.
Posso solo immaginarlo, ma non voglio proprio entrare perché i numeri sono il mio nemico peggiore.
Sì, è questione di caratteri, anche
Mamma
chi
mia.
le ama, voglio dire, giustamente.
Sì, no, infatti, con tutto il rispetto ovviamente per i contabili e via dicendo, i
Certo.
ragionieri all'ascolto, voi ovviamente avete il dono di capirli quei numeri, io scrivo come dei geroglifici per quel che mi riguarda. Detto questo, ci sono tantissimi, cioè il problema con te è che come fa a bastare una puntata? Perché io voglio parlare di tante cose, io sono andata a scavare proprio, ho trovato delle cose stupende, e tu mi devi sempre dire che le trovo in fumetteria, anche se questa di cui sto per parlare mi sa di no, Strip Wars.
Dunque, ti do una bellissima
Ecco.
notizia. È stato stampato Strip Wars in 3 fascicoli che sono stati venduti in fumetteria e poi l'editore ovviamente li vendeva al suo stand alle varie mostre del fumetto in Italia, Roma, Milano, Lucca, eccetera. Attualmente sono esauriti, credo siano rimasti forse alcune copie del numero 2, forse anche del 3, l'uno è esaurito assolutamente. Però un altro editore, sempre di Rimini, che è un editore che è in amicizia con il precedente, con quello di Cartoon Club, quest'altro editore che si chiama Dada Editore, mi ha chiesto di fare, ora che sono esauditi i fascicoli, di fare l'edizione in volume e di farla addirittura a colori, mentre abitualmente ho sempre fatto le strisce in bianco e nero. Per cui penso entro la fine dell'anno probabilmente sarà portato a Lucca, sarà presentata a Lucca questa riedizione di Strip Wars, che è la parodia di Guerre Stellari.
Ovviamente, tu sei portatore di buone notizie, è bellissimo, poi io ho visto solo alcuni disegni, l'ho trovato, perché poi io ovviamente vado per le mie passioni, no? Ma andando a vedere i lavori che hai fatto penso che siano abbastanza simili, ce ne sono anche alcune ovviamente molto carine e relativamente attuali, tipo Berlustori, che certo, come tutti voi immaginerete, parla della storia di un sex symbol che va e fa innamorare tutte le donne. No, vabbè, sono delle storie, delle strisce come si facevano ai tempi, fantastiche. Ma a te l'idea come ti viene? Cioè, come passi dal cinema alla politica, alla storia?
Sono cose che vengono un po' da sole, nel senso che... Vabbè, io a scuola, per esempio, mentre mi piaceva moltissimo l'italiano, e non è un caso se poi la prima parodia che ho fatto è stata quella della Divina Commedia, andavo invece malissimo a storia. Però poi con il tempo invece mi è capitato di fare letture magari di biografie, di grandi personaggi, eccetera, che invece mi hanno molto appassionato. E una di queste, per esempio, è stata la vita di Benito Mussolini, che mi ha molto... incuriosito, e ho fatto anche di quella una piccola biografia, anche se l'editore che avevo trovato, perché nel nostro lavoro la cosa più difficile è sempre trovare l'editore che ti dà gli spazi e i soldi per produrre quello che ti salta in testa. E niente, l'editore di Storia Illustrata, una rivista che è uscita fino a qualche anno fa, è vissuta tantissimi anni, insomma una rivista importante, mi chiese appunto di fare, accettò la mia proposta di fare una biografia di Benito Mussolini, l'ho dovuta fare un po' condensata perché hanno fatto un albetto allegato con non troppe pagine, e da lì mi è venuta la voglia anche di fare non solo i poemi o i grandi romanzi a fumetti, ma di fare anche delle biografie. La prima è stata quella di Mussolini, la seconda credo quella di Dante, la terza è stata quella appunto di Silvio Berlusconi. In periodi non sospetti ho cominciato a raccogliere informazioni su questo personaggio che ormai è stato centrale per molti anni e forse lo sarà ancora, in Italia, e ho ricostruito tutta la sua vita nei limiti del possibile, leggendo varie biografie anche di diverse tendenze ideologiche, per cercare di ricostruirla al meglio possibile. Non ho fatto un lavoro di satira, non mi interessava, ho fatto un lavoro sempre di lettura umoristica di una biografia.
Senti, abbiamo parlato del passato, che poi un pochino, come ci raccontavi, visto che ancora ti chiedono, è anche il presente, ma sul futuro cosa ci puoi dire?
Sul futuro... sto collaborando sempre con il giornalino delle Edizioni Paoline, ora faccio un personaggio che si chiama Capitan G, è un piccolo supereroe pasticcione, e anche queste sono strisce umoristiche che appaiono ogni tanto. Faccio altre strisce per Gazzenda, che è il diario agenda della Gazzetta dello Sport.
Ma dai!
Lì sopra faccio un personaggio che è una transessuale. E un altro che è un ciclista, una via di mezzo fra Rocco Siffredi e come si chiama il grande ciclista?
Pantani?
Cipollini.
Ah, Cipollini.
Sì, una via di mezzo fra Cipollini e e Rocco Siffredi, insomma.
Beh, il ciclista che tutte noi vorremmo incontrare, insomma.
Ma in realtà è più fumo che arrosto, poi, essendo una striscia umoristica, comunque spero risulti divertente. Poi sulla rivista Fumo di China, che citavo prima, da un paio di mesi ho iniziato a fare l'altra grande opera italiana che tutti hanno studiato a scuola, cioè Promessi Sposi. E mi sto divertendo da matti, insomma.
Ma davvero?
Nel frattempo ho scritto anche un paio di romanzi, uno è stato pubblicato e guarda caso come protagonista a Dante Alighieri, che mi sono inventato come investigatore ante litteram, al fianco di Cecco Angiolieri, altro poeta oltretutto mio conterraneo, cioè senese, e poeta umoristico come io sono fumettista umoristico, e un altro del romanzo di fantascienza invece che attende ancora l'editore. Io intanto sto già lavorando a un thriller invece ambientato a Pisa.
Mamma mia, ma riposi anche la notte?
Sì,
ce la fai?
Riposo anche a lungo, poi durante il giorno cerco di fare tutto il possibile.
Diciamo che sfrutti le, non so, tendenti 16 ore di veglia molto bene, perché fai davvero tante, tante, tantissime cose. Ma io voglio sapere, c'è un sito dove possiamo rimandare tutti gli ascoltatori, un blog che ci vuoi dare, così anche perché magari uno sente, è interessato, non fa in tempo a prendere il nome della casa editrice, e no, perché per dirti... Il romanzo che vede Dante come protagonista, io me lo segnerei, no? Quindi se tu ci dai un sito dove andare a spulciare...
Il mio blog si chiama Io e Dante, tutto attaccato, .blogspot.it. Però il modo più semplice per aggiornarsi su quello che combino e andare sulla mia pagina di Facebook, chi ci viaggia, insomma.
Perfetto, quindi cercarti proprio come Marcello Toninelli, lì tutte le informazioni. Marcello, io ti ringrazio per essere stato con noi, è stato un viaggio bellissimo, veramente, quello che abbiamo fatto insieme. Ti devo chiedere solo un ultimo favore, tu mi hai scelto una canzone e adesso devi anche andarcela ad annunciare, quindi la canzone che Marcello Toninelli ha scelto da ascoltare insieme a tutti noi è...
Scelta te vaio di Mannarino.
Perfetto, posso chiederti come mai questa scelta? L'ho trovata molto particolare, perché Mannarino...
L'ho scoperto dalla Dandini, sai,
sì.
Quando faceva
parla con me.
Tre. E mi è piaciuto molto, ha una musicalità molto particolare, diversa dal solito, un po' banda paesana, così. E le canzoni sono tutte abbastanza divertenti, per cui in linea con i miei gusti, e questa in particolare la trovo... Mi dà molto la carica quando sono in viaggio in macchina con mia figlia, la metto nel lettore di CD e ce la cantiamo a squarciagola.
Che bello!
Durante il viaggio.
Bellissimo, allora spero che ti dia ulteriore carica anche oggi per continuare la tua giornata e il tuo lavoro, perché a quanto ho capito tu di pause non te ne prendi. Io ringrazio tantissimo Marcello Toninelli, un abbraccio immenso, veramente.
A voi tutti.
Un abbraccione. Ciao, grazie.
Ciao.
Ho tagliato i miei capelli e ci ho fatto una coperta, la lascio sopra il letto che ti possa riscaldare. Da quando non ti amo la tua schiena stai scoperta, il tuo collo ha più paura ed ogni notte un temporale che ti fa tanto male. Ho raccolto le mie lacrime e ci ho fatto una pozione, la lascio sul comò perché ti possa dissetare. Da quando non ti amo la tua gola è un burrone, il tuo petto brucia forte e sta lì per soffocare e non ti fa respirare. Scelta te guaio, scelta te guaio, eri una bella cera sana napoletana, piena di vita, piena di grana, però adesso non ce la fai più. Perché? Ho tagliato le mie unghie e ci ho fatto una lametta, la lascio sopra il cesso che ti possa depilare. Da quando non ti amo la tua pelle ormai sospetta, ti è cresciuto forte il pelo sullo stomaco e sul cuore, e ti dà tanto dolore. Ho tagliato le mie vene e ci ho fatto una tintura, la lascio sulla vasca che ci possa colorare. Da quando non ti amo la tua veste è sempre scura, i tuoi abiti sono neri come corvi sopra.